che dovrà succedere?
Gli oggetti separati in angolo di una quantità, e dopo diciamo quanto, ma una certa quantità, deve essere una zona libera.
Certo.
Che non c'è compatibilità, certo. Secondo certo, quella logica.
Di quella,
esatto.
Di quel tipo lì non deve esserci niente.
Esatto? Quindi io dovrò trovare una zona sgombra di plotte che sono vicini in distanza e vicini in angolo. Giusto?
Certo, certo, certo.
Invece posso avere oggetti vicini in distanza e separati in angolo, oppure vicini in angolo e separati in distanza. Sono condizioni consentite da quella logica.
Chiaro.
Chiaro? Se andiamo a vedere, dice, quanto la metti questa logica qua, che è il famoso fenomeno dello spiazzamento, no? Se tutto fosse nominale, quello spiazzamento sarebbe un fascio d'antenna. Se tutto fosse nominale. Però sia l'oggetto che sta davanti, sia l'oggetto che sta dietro, possono essere più ampi di un fascio, meno ampi di un fascio, che è questo concetto, no? Diciamo della, una sorta di modulazione delle durate, dipendenti dalla intensità del segnale, allora ci siamo messi così ragionevolmente a una distanza pari a 3/4 del fascio d'antenna. Questo è un criterio di ragionevolezza, però matematicamente possiamo mettere 0,78, io metto 0,75, ma insomma il concetto è chiaro, no?
Chiaro.
Qui io dovrei trovare una zona sgombra di queste coppie di plotte. Allora, se andiamo a vedere, questi plotte, qui sono numerati secondo un certo ordine che poi riportato nell'addendum, sono tutti fuori. Il dubbio potrebbe venire su questi qua. Allora anche lì abbiamo dato una spiegazione sulla base di fatti fatti tecnici.
Chiedo scusa, prima della spiegazione, forse mi sono distratto prima, questa figura è nei vostri elaborati?
È nel addendum, c'è un addendum consegnato in data 5 aprile, mi sembra, mi ricordo.
Forse lo trovo.
Un addendum in cui dicevamo che faceva parte integrante della relazione. Il concetto c'era anche nella nostra relazione, ma non era messo in forma così rigorosa. L'ho trovato? È addendum, mi sembra
26 aprile.
Sì, mi ricordo che era aprile. Qui già nella relazione c'era espresso questo concetto, però non era stato fatto in forma così esaustiva.
Chiaro, grazie. Adesso lo vedo meglio.
Allora, ci potrebbe essere un dubbio, cioè, ma questi plotti qua,
sì,
nel corner, diciamo, nell'angoletto, no?
Sì.
Allora, anche quelli trovano una spiegazione. Siccome il confronto in distanza, quello che era un aereo, era la distanza del radar secondario.
Sì.
Perché quella veniva utilizzata.
Sì, sì.
Quello che non, l'altro plotte, solitamente era un primario, e la distanza è quella data dal primario. A livello proprio di normativa, diciamo, ICAO, sapete, no, che il radar secondario, come si usa la distanza? In base all'andata e ritorno, ma il ritorno non è un eco di pelle, è una risposta provocata dal radar di terra e una accettata dal trasponder di bordo e restituita. Siccome c'è un ritardo che, secondo anche le specifiche ICAO, può arrivare fino a 3 microsecondi, sì, qui non è istantanea la cosa, 3 microsecondi tradotti in tempo sono sufficienti a giustificare questa piccola invasione di campo, per intenderci.
Ho capito.
Chiaro? Quindi le due distanze non sono strettamente omogenee, perché una è data dal radar secondario e l'altra è data dal radar primario. Quindi anche questi, che poi siamo lì ai bordi, a confine, che potrebbero dare qualche sospetto, trovano questa giustificazione all'interno del comportamento dei radar primario e secondario.
Quindi Questo ragionamento vi portò a verificare...
Quindi questo ci fa dire che quella sera la soglia di mascheramento, che è quella che impedisce Plot di invadere questa, diciamo, separazione in distanza, doveva essere, poi possiamo sottilizzare, no? Se qui qua, però siccome cose quantizzate, quindi è compatibile con 14.
Ho capito. Perfetto. E quindi avete, diciamo, dal vostro punto di vista, la certezza di stare
a quella sera, a cavallo, no, siccome potete avere il sospetto, ma qualcuno dopo ha manomesso, modificato,
certo.
Invece quello, diciamo, è sui dati di quella sera, a cavallo dell'incidente, quindi quello mi pare un modo, diciamo, rigoroso che non lascia, diciamo, equivoci o dubbi.
Ok. Allora, ingegnere, mi scusi, cambio argomento.
Prego.
Vengo a quello che abbiamo peraltro già anticipato, dell'interferenza fra due oggetti vicini.
Sì.
Quindi se ritrova il...
È una delle figure, è quella che ho consegnato.
Ieri l'ho messa lì.
Questa, vero?
Sì, grazie. Allora, in questa situazione abbiamo oggetto A e oggetto B.
Esatto.
Quello A è quello più vicino al radar.
Sì, il radar sta qua.
Corretto.
Perché questa cosa, chi subisce qualche cosa,
ecco,
è quello che viene dopo, no? Come un po' nelle code.
È ovviamente quello più lontano.
Quello il primo rimane, diciamo, indifferente, non toccato da questa logica.
Ora lei ci ha spiegato che per effetto di questa zona d'ombra creata sul primo oggetto,
è un'ombra logica, non è un'ombra fisica.
Chiarissimo. Sì. La posizione del secondo può essere diversa da quella effettiva del rettine,
in assenza di interferenza.
È misurabile l'entità di questa variazione?
Data una configurazione è un fatto matematico, però siccome questo oggetto qua respira, nel senso può essere più o meno lungo, quello davanti, lo stesso quello dietro, diciamo, l'ordine di grandezza, cosa dice anche il dottor Salvi, possiamo quantificarlo come range di variabilità tra mezzo fascio d'antenna e un fascio d'antenna, quindi tra 1 e 2 gradi. Questo è l'ordine di grandezza, perché il valore, diciamo, esatto è un fatto matematico, però bisogna sapere la configurazione esatta degli zeri, degli uni, la posizione relativa della fisica di uno rispetto all'altro, quindi il disallineamento fisico, e le intensità dei due segnali uno rispetto all'altro. Quindi c'è la verità di questi parametri. Però se uno dovesse, in qualche modo, buttare là una fascia di variabilità, direi mezzo fascio d'antenna, un fascio d'antenna. Questo, per quello che io in quella figura ho messo 0,75, mi sono messo a metà di questi due range di ragionevolezza.
Perfetto. Quindi, in distanza lineare, chilometri o miglia, a quanto può equivalere questo spiazzamento?
Questo dipende dalla distanza, tenga conto, un grado sono 17 metri e un chilometro, 170, un chilometro è 7 a 100 chilometri, 3 km 4 a 200 km. L'incidente era circa 230 km, pare, 130 nautical mile. Quindi un grado a quella distanza, faccio il conto esatto se no mi posso annotare. Allora, abbiamo detto che, dato, diciamo, un'apertura angolare, che è quella che stiamo, diciamo, considerando, in un certo angolo alfa, data una certa distanza r, questa lunghezza vale, scordiamoci un po' di geometria, r per alfa. Allora, se alfa è uguale a un grado, r uguale a 100 chilometri, questa chiamiamola d piccolo è 1.7 chilometri. Se sono a 200 chilometri è 3.4 chilometri. Se alfa è 2 gradi, r uguale a 200 chilometri, questo viene 6.8 chilometri, non vorrei aver sbagliato. Siccome nel caso lì dell'incidente eravamo a mi ricordo, 130 nautical mile, dovrebbe essere circa 230 chilometri. Quindi questa qua sarà qualcosa, è un po' maggiore di 7 chilometri.
Quindi più di 7 chilometri.
Quindi c'è uno spiazzamento che può, insomma, dell'ordine di grandezza, e a quella distanza, in quella ipotesi, quindi con spiazzamento a 2 gradi, un fascio d'antenna, 7 chilometri.
Ok.
Quindi un oggetto che sta qua, solo per il fatto che c'è questo meccanismo, così di blanking,
sì,
viene,
lo posso vedere,
spiazzato, poi può essere a destra o a sinistra, dipende un pochino dalla geometria di partenza, però l'ordine di grandezza è di 7
chilometri. Senta, ingegnere, lei adesso ha detto, solo perché c'è questo meccanismo lo posso vedere da un'altra parte,
esatto,
fino a uno spostamento di tra i 7 e gli 8 chilometri.
Esatto, esatto.
Questa situazione, cioè il mascheramento, è l'unica situazione che può incidere sul modo in cui il radar ci dice la posizione dell'oggetto?
No, il radar, già essendo uno strumento di misura, c'ha un suo errore, chiamiamo così, intrinseco, che qui c'ha delle statistiche abbastanza, diciamo, note, in cui l'ordine di grandezza è qualcosa che possiamo, così, no, come fascia, un 10% del fascio d'antenna. Quindi se ho un'antenna di 2 gradi, in condizioni nominali, posso sbagliare, un errore probabile, di 0,2 gradi, a destra o a sinistra. Questo, posso?
Prego.
Questo, diciamo, in condizioni normali.
Sì.
Il radar Marconi c'aveva un'altra particolarità. Aveva in questa logica di stima un loop, questo, qui mi fermo, dico solo questo perché è una cosa abbastanza tecnica, che in funzione della intensità del segnale c'era uno spostamento aggiuntivo, cioè il segnale più forte veniva spostato nel senso della rotazione dell'antenna.
Ho capito.
In funzione dell'intensità, per cui se io avessi avuto una sfera che ha una sezione radar, quindi un segnale che è invariante, sarebbe rimasto soltanto quella quota di errore.
Sì.
Se questa sfera, no, nella mano quella, facevo, diciamo, respirare con un palloncino che si gonfia, diciamo, si sgonfia, il palloncino veniva spostato, diciamo, se cresceva, se aumentava, nel verso della rotazione dell'antenna, quindi verso la Sardegna, per intenderci,
sì,
nel nostro caso, sarebbe stato spostato verso ovest. In caso contrario, se si assottigliava, diciamo, il segnale, verso est, per cui c'era una rumorosità aggiuntiva dovuta alla presenza di questo loop, che è un circuito che in qualche modo, diciamo che integra, memorizza la forza del segnale e poi la scarica piano piano.
Ho capito.
Non vado oltre perché mi rendo conto che sono cose tecniche.
No, per banalizzare proprio il mio punto, cioè
quel tipo di errore che lei ci ha spiegato, effetto del mascheramento, è una cosa diversa da quello
diverso,
certo. Sistematico,
e si aggiunge agli altri.
Gli errori si possono aggiungere.
Certo, certo.
Presidente, posso chiedere la cortesia di una sospensione anche di soli 5 minuti, perché poi vorrei cambiare argomento, ma 5 minuti
sì.
Per me sono sufficienti.
Vabbè, sospendiamo 10 minuti.
Grazie,
allora.
Va bene.
Così.
Abbiamo visto, le ho chiesto, di quantificare più o meno gli errori che potevano esserci in angolo in dipendenza del tipo di mascheramento che avete verificato sul radar Marconi. Un mascheramento esisteva pure sul radar Selenia?
Sì, c'era un mascheramento anche su radar Selenia,
di entità
però, no, totalmente diversa, era, mi ricordo, due celle di mascheramento, e quello era consistente con la durata, diciamo, dell'impulso.
Ho capito.
Quindi era un setting, una configurazione in sé tecnicamente corretta. Nell'altra c'è stato un eccesso, nel porre alta questa soglia, quello, diciamo, Selenia, invece era la durata dell'impulso e il mascheramento era consistente con le durate dell'impulso.
Ho capito.
Quindi il fenomeno è lo stesso, soltanto questa ombra qua era molto più accorciata, anche 14 valeva 2.
Lei ricorda o può verificarlo dai suoi documenti, insomma, dagli elaborati dell'epoca, in distanza quanto fosse questo mascheramento?
Ecco, abbiamo fatto lo stesso procedimento che è illustrato, diciamo, per il Marconi, per il radar Selenia, pari, quindi partendo dai dati della sera, trovando le coppie di plot, tali che fossero abbastanza vicini in range, in angolo, e il risultato è questo qua. Anche questo fa parte di una figura dell'addendum, quindi è lo stesso procedimento ripetuto per il radar, diciamo, Selenia, e qui vediamo che anche a distanze piccole, questi sono nautical mile, quindi se guardiamo che questi plot qua sono vicinissimi in distanza e vicinissimi in angolo. Quindi la zona sgombra, secondo, diciamo, l'ipotesi del mascheramento, dovrebbe essere questa qua, e anche questa risulta confermata, cioè dentro non troviamo nulla, però appena fuori c'è qualche cosa.
C'è qualcosa, quindi già appena fuori.
Già appena fuori, quindi significa che questo fenomeno c'è, perché è intrinseco nella logica, però è limitato a una condizione, diciamo, di separazione molto più ravvicinata.
Allora, il Marconi aveva un mascheramento in distanza pari a 14 celle, abbiamo detto essere 1.009,
circa 2 chilometri. Esatto, quindi questa era la soglia del Marconi.
Il Selenia invece?
Questa è la soglia del Selenia, 0,16 nautica al mare, quindi 300 metri.
300.
Quindi due cose che stavano distanti radialmente, questo è un fatto, sì, radiale, circa 300 metri, erano interferenti.
Significa uno dopo l'altro rispetto,
come se uno
rispetto
un filo, da radar, esatto, un filo da radar, perché conta la lunghezza di questo filo.
Ho capito.
Per cui era un fenomeno molto, diciamo, più contenuto, sia, diciamo, nella popolazione, no, dei casi, e anche come entità. Siccome il radar Selenia c'è, cioè, un fascio, diciamo, più stretto.
Ecco, anche questo le volevo chiedere.
Ah,
no, prego. Quindi sta seguendo il mio ragionamento.
Quindi il fenomeno è, da un punto di vista tipologico, è lo stesso. Però sono più contenute, molto più contenute, le entità, sia queste fasce di interferenza, che praticamente vale tutto sgombro, e sia nell'eventuale entità per quelle condizioni in cui fossero vicini di.
Quindi, nell'altro 100 metri, circa 300 metri.
E lo spiazzamento sarebbe stato, applicando, diciamo, lo stesso ragionamento, se diciamo da mezzo fascio a un fascio d'antenna, però in questo caso il fascio è un grado e due rispetto ai due gradi, quindi anche un eventuale spiazzamento sarebbe stato più contenuto.
Più contenuto.
Più contenuto.
Mi scusi, riesce, scusi se la sottopongo a questi conticini, se riesce a dirci a quelle distanze più o meno quanto era?
Allora,
abbiamo detto quello Marconi, lo spiazzamento in angolo è di circa 7-8 km,
esatto.
Raiser degli 8,
quello Selenia è quasi, è un poco più della metà,
poco più
quando si verifica, perché questa cosa quando si verifica, ma non su tutti i plot, quindi sarebbe grosso modo della metà, quando presenta.
Senta, mi scusi,
prego.
Ecco, no, prego. Collega,
siccome avevamo, verificando l'udienza precedente, avevamo verificato che lei aveva forse però più velocemente fatto dei calcoli proprio sullo schiazzamento e sembrava che avesse detto che a una distanza di 230 chilometri lo spostamento era di 3,7 chilometri.
Ecco, ora prima invece ha detto forse 7 chilometri,
no.
Ecco, volevo volevo capire, ecco,
no.
Come era la premessa ora per questa ulteriore risposta.
Allora, la risposta sta qua. Quindi a una distanza di 200 chilometri, grosso modo è quella dell'incidente, con uno schiazzamento di un grado, quindi mezzo fascio, è questo 3 chilometri e 4 che somiglia a questo 7.
Ah, quindi questo calcolando mezzo fascio.
Esatto. Io detto il range di variabilità di questo schiazzamento va da mezzo fascio a un fascio. Quindi quella è la condizione, diciamo, limite inferiore,
quello
e quell'altro è il limite superiore. Questo è per chiarimento.
Sì, allora, ecco, scusi.
Sì, no, ricordavo anch'io questa cosa, che poi però nella stessa udienza scorsa il teste...
Sì, mi sembra andato alla lavagna, dice...
Avevo sbagliato, mi
sono sbagliato, non vorrei essere...
Sì, esatto.
Ci sono tante cose che accavallano.
Quindi, i numeri corretti sono questi qua.
Sono
per
questi
cui
qua che ha dato.
Si va da 3,4 km nell'ipotesi, diciamo, più ottimistica, mezzo fascio, ai 7 km nell'ipotesi estrema, diciamo, di 2 gradi.
Allora, al di là del mascheramento, adesso magari ci ritorniamo tra un po', quindi indipendentemente dal mascheramento, il radar Selenia vedeva allo stesso modo del Marconi, vedeva di più, vedeva di meno, meglio, peggio?
Ma da un punto di vista così di equazione radar, da un punto di vista matematico, il radar Selenia doveva avere una portata un po' più bassa del Marconi, proprio dai conti, no?
Sì.
Sui fatti, diciamo, nominale, e questo credo che ci abbia avuto poi anche dei riscontri, no? Anche gli operatori della sala di Ciampino sapevano, cioè, che il Marconi vede più lontano, no? Proprio perché strutturalmente era fatto così, cioè aveva più potenza, insomma, la sua configurazione era tale da garantire una maggiore portata.
Quindi ci potevano essere degli
posso fare una figura che se me lo consente, Presidente.
Vabbè.
Questo è un modo di rappresentare le portate nominali, nel senso che ho detto, questo è di un radar, forse è proprio quello, uno di quelli, perché si riferisce a una cosa dei primi anni Ottanta. Questa linea qua rappresenta il limite di portata dell'aereo, ipotizzato un aereo standard, diciamo.
Linea di portata del radar.
Del radar, che sarebbe questa linea qua.
Sì.
Questa siamo da qui, siamo per il mare, non ci stavo. Di qua, come vedete, la portata è più bassa, non perché
sono
la vedete, perché ci sono le montagne che fanno, diciamo, da schermo, no? Per cui se uno vuole vedere l'Jugoslavia, le mettono un radar di là dall'Appennino.
Certo.
Queste figure qua vengono calcolate in condizioni nominali. Allora, siccome invece la portata effettiva, quindi la capacità di vedere o non vedere, dipende dai valori attuali, diciamo, correnti di certi parametri. E quello che dà più variabilità è la sezione radar dell'oggetto. Allora, può succedere che un radar, che da un punto di vista matematico, veda, no? Abbia una portata, diciamo, più bassa, su un oggetto, una condizione, veda più dell'altro, che potenzialmente
Sala Maggior Portata. Questo perché, come forse vi ho già anticipato, la sezione rada non è un fatto come una parete, 8 metri quadri, no?
Sì.
Ma dipende dall'assetto e dalla frequenza utilizzata. Siccome i radar Marconi e Selenia hanno due frequenze diverse, uno c'è circa 200 MHz di portante, che è un campo quasi televisivo per intenderci, l'altro c'è una frequenza doppia, può succedere che particolari configurazioni, particolari assetti, si invertano le prestazioni sui fasci correnti, per cui può succedere che su un oggetto, in un caso, in quel momento, quello che dovrà vedere di meno vedrà di più o viceversa.
Ora, quello che dovrà vedere di meno vede di più.
Però... quindi quella condizione, scusi, quindi quella condizione che doveva vedere meno era un fatto riferita a condizioni, chiamiamo standard, nominali di riferimento.
D'accordo. Ecco. Le volevo chiedere, dalle registrazioni radar del 27 giugno 80,
sì,
avete potuto verificare se il radar Selenia ha visto di più o di meno?
Ma io mi sono basato sui dati nella relazione CER, veniva detto, diciamo così genericamente, che poco prima, cioè all'incidente, il Selenia cominciava a perdere qualche plot, e il Marconi invece ne perdeva di meno. Questo l'ho letto sulla relazione Blasi, allegato quello che facciamo radar. E questo, se vogliamo, è consistente con le condizioni, diciamo, nominali. Però vorrei far vedere, questo per quanto riguarda la capacità di vedere, quindi a che distanza si riesce a detettare l'oggetto. Vorrei fare un'altra cosa invece, sempre tratta dalla relazione Blasi, o CER se vogliamo. Qui ci sono i due tracciati, questo è il radar Marconi, sto rovesciato.
Questa, scusi, è la figura numero...
La figura è la... comunque... è l'allegato H, quello radar. Se vuole trovo il fascicoletto.
No, beh, tanto no, se c'era già la numerazione come per...
E poi non la vedo, no. È stata tagliata oppure... è l'allegato 3, H, figura 3, H10. Quindi questo rappresenta quello che ha visto il radar Marconi dall'incidente a ritroso.
Sì.
E invece queste stellette qua sono quelle dopo l'incidente, per intendersi.
Sì.
Quindi chiaramente gli aerei non fanno, diciamo, queste fazzie, vanno, diciamo, dritti. Da qui ci abbiamo un ordine, una sensazione degli errori del radar Marconi, quindi prima dell'incidente non c'era mascheramenti, quindi solo sui fatti oggetto, diciamo, isolato, oggetto singolo, no? La stessa cosa, ripeto, tratto dalla reazione plasma, io non ho manipolato nulla, cioè non ho aggiunto nulla di mio, però solo constatato, questo è quanto ha visto il radar Selenia, la stessa ipotesi, no, da prima dell'incidente fino all'incidente, le stellette sono i plot d'oceanologia.
Sì.
Come vedete, è quanto già vi avevo indesente anticipato, la accuratezza del radar Selenia è molto maggiore di quella del radar Marconi, quindi qua fuori dal problema, diciamo, dello spiazzamento. Quindi intrinsecamente il radar Selenia vedeva meno come capacità di portata,
sì,
distanza, però quando vedeva meglio.
Però mi sembra di capire, per esempio, che i plot dopo il punto zero, quelli dopo l'incidente,
sì,
ne siano stati visti di meno dal Selenia, rispetto dal Marconi, corretto?
Esatto. Dopo possiamo andare forse su qualche... le sequenze di plot nello spazio, se interessa. Comunque, come concetto, il Selenia ha visto meno perché doveva vedere meno.
Ha visto meglio.
E poi c'è un altro fatto perché doveva vedere meno. La propagazione delle onde elettromagnetiche è solo nominalmente in linea retta, ma seguono un po', diciamo, la curvatura. Poi, c'è il fenomeno limitante, sia per il Selenio che per il Marconi, dell'orizzonte ottico. A quella distanza, 230, un radar, diciamo l'orizzonte ottico, è sui 4.000 metri, 4-5.000 metri, no? Allora succede che scendendo quella frequenza, quindi Marconi è una frequenza più bassa, ha una certa capacità di vedere anche un pochino meglio rispetto all'orizzonte ottico. Cioè, l'onda elettromagnetica si incurva un po' di più. Sto dicendo forse qualche inesattezza scientifica, però
però rende l'idea. Cioè il
più che si va su quella frequenza, appena vado sotto l'orizzonte ottico, non vedo più nulla. Sì. Ci fosse un muro, per intenderci.
Sì, 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 sì.
È un po' come il vostro telefonino. Se siete dietro uno schermo, qualcosa sentite, anche se siete otticamente schermati rispetto alla stazione trasmittente.
Sì, sì, sì,
questo fenomeno è tanto più, quindi la visibilità ottica è tanto un fenomeno più rigido, diciamo, più netto, andando su in frequenza, per cui sicuramente l'aereo è cascato, l'aereo, i pezzi, tutto quello, i frammenti, quindi il radar Marconi, essendo a una frequenza più bassa, cioè aveva la capacità di vedere parità di distanza a quote più basse.
Chiarissimo. Senta, l'entità di questo miglioramento, no? Parliamo di Marconi rispetto a Selenia, cioè di questa curvatura in qualche modo, può derivare anche da condizioni particolari di propagazione?
Sì, quello potrebbe essere, ma non è che sposta, diciamo, di molto. Invece, sta buttando la genuina, no? Diciamo che l'orizzonte, la visibilità ottica modificata sia 4.000, se magari piove, sì, la pressione e così via, ci può essere una variabilità, ma non fatti, diciamo, sconvolgenti.
Ho capito.
Ci sono invece fenomeni, questo è, certo, solo per curiosità, che fenomeni di propagazione anomala ma intrappolata alle bassissime quote, per esempio sui radar navali, che magari da Roma si vede la Tunisia, no? Ma quello è un altro fenomeno, insomma, è sempre propagazione anomala ma di una tipologia diversa. Per quella di cui stiamo trattando noi, la variabilità gioca un pochino, ma non in modo così sconvolgente, per intenderci.
Scusi, come propagazione anomala è capace di far vedere più...
Propagazione anomala è che questa propagazione, anziché seguire le leggi, diciamo, standard della propagazione, quindi quell'incurvamento, chiamiamo così, naturale,
sì,
ne fa...
Super standard.
Si incurva di più, per intenderci, cioè, per cui vede dietro la collina,
Il standard è un termine che hanno usato alcuni altri testi addetti.
E però questi fenomeni della propagazione anomala hanno impatto sul vedere, per esempio, molto più lontano, ma si parla due volte, tre volte quella portata di Milano. Uno può vedere un aereo magari che decolla dall'aeroporto di Tunisi, proprio perché c'è questa, l'energia viene intrappolata, viene guidata, come fosse un condotto.
Ho capito.
No, per questo aspetto qua mi sembra sia un fatto irrilevante.
Sì, sì, chiudiamo questa parentesi e torniamo a quell'altro discorso che stavamo facendo prima. Quindi, poteva darsi, è successo, me lo dica lei se l'avete verificato, che degli oggetti visti dal Marconi non sono stati visti dal Selenia, proprio perché aveva questa capacità, quantomeno nominale, minore. Corretto?
Cioè, da un punto di vista proprio di energetico, il Selenia aveva una portata nominale più bassa.
Allora, le voglio chiedere una cosa diversa adesso. La rotazione dell'antenna del radar Marconi e quella del radar Selenia era sincronizzata o c'era uno sfasamento? E se sì, di quale entità?
No, i radar non sono mai radar diversi sincronizzati. Il sincronismo si ha tra radar primario, qui c'è una foto, se il Presidente me lo consente di proiettarla, così anche chi non ha visto mai un'antenna si rende conto. Quindi questa è un'antenna su un traliccio, una piattaforma, quella bianca è l'antenna primaria, per intenderci, quindi quella di cui si sta parlando ora, Selenia e Marconi, è di questo tipo qua, quella che sta sopra è l'antenna secondaria. Queste due antenne sono meccanicamente vincolate e sono sincroni, non insieme, sono sullo stesso supporto. Quindi per il primario e il secondario c'è un sincronismo, chiamiamolo intrinseco, perché fanno uno sulle spalle dell'altro.
Questo di uno stesso radar.
Lo stesso radar. Invece fa due radar diversi,
diversi,
non c'ha nessun senso sincronizzarli, non c'è motivo,
Per cui hanno velocità di rotazione simili, perché in funzione, diciamo, della portata, in funzione della finalità operativa, ci sono delle tempi di rotazione piuttosto standard, no? Si va dai 2 secondi per radar così di approccio, per l'aereo quando è in fase, diciamo, terminale, qui erano da 6 secondi, quelli più lontani di lunga portata si va a 10 secondi, ma sono, diciamo, dei numeri che in qualche modo caratterizzano e legati alla tipologia. Siccome questi due radar facevano un mestiere
analogo,
avevano tutti e due qualcosa che assomigliava a 6 secondi, ma non erano 6 secondi secchi né per uno né per l'altro, per cui c'erano delle velocità differenziali, incontrollabili, per cui la sequenza dei flotte non è strettamente sincrona.
Sì.
Però c'è stata una fatalità, tra le tante fatalità di questa Ustica, che il momento dell'incidente i due radar erano quasi sincroni, per cui c'è una certa sequenza, diciamo, di plotte, per dire l'uno del Selenie e l'uno del Marconi sono quasi contemporanei, il 2 e il 3, e poi dopo invece c'è uno shift e poi dopo si separano, dopo 14 o 15 giri, insomma, si inverte la cosa, no?
Scusi, può spiegare un po' meglio questa situazione? Ah. Cioè, girano in maniera, direi, autonoma da quello che
ho detto. Invece sono due motori diversi, hanno due pesi diversi, sì. Per cui sono due progetti diversi.
Ognuno dei due ha una velocità di rotazione,
esatto,
che lei ci ha detto essere simile.
Simile.
Non identica.
Non identica. Ma
simile. Ricorda quanti giri al minuto faceva, per esempio, il radar Marconi?
Non mi ricordo, però so che il tempo di scansione era vicino a 6 secondi, non so se 5 o 6.
Sì. 10-11.
10-11 gire al minuto.
Non sa che differenza c'è, per esempio, se il Marconi 10 e il Selenie 11 o viceversa, Marconi 11 e 10?
Forse c'è scritto lì.
Forse.
Ma è inessenziale dal punto di vista di tutte le conclusioni e le considerazioni.
Mm-hmm.
Comunque erano comparabili.
Comparabili.
Sì.
Ho capito.
Però questo momento c'è scritto e si trova facilmente, non è che...
Quindi voglio dire, ogni giro d'antenna c'era comunque uno sfasamento tra un radar e l'altro, cioè quello che il radar Marconi chiama,
sì,
giro 3,
sì, esatto,
viene preso in un tempo leggermente diverso, esatto, da quello,
esatto,
che il radar Selenie chiama,
esatto,
giro 3,
esatto,
corretto?
Sì, esatto.
Ora le volevo chiedere un'altra cosa, mi scusi sa se faccio dei salti, che possono sembrare salti, perché sto semplicemente camminando sulle dichiarazioni che lei ha già reso.
Va bene.
Quindi mi muovo sulla base,
sì, sì,
di
quello, okay,
che diamo per acquisito. Cioè, intendevo chiederle questo adesso. Torniamo al discorso di vede di più, vede di meno.
Sì.
E il mascheramento.
Sì.
Un oggetto che esiste e però è perché è troppo lontano, perché ha una sezione radar bassa, una sezione equivalente, mi sembra che sia,
sì, esatto, esatto,
non viene visto, sì, dal radar. Può, per effetto del mascheramento, incidere sulla posizione di un secondo oggetto più lontano, che è più grande, quindi viene visto, ma con quelle deviazioni che gli derivano dal fatto di avere l'oggetto...
Esatto, esatto.
Spiegato?
Per questo effetto del mascheramento, una cosa
può,
che...
Può dire sì o no?
Sì, sì. Dico sì e lo aggiungo qualcosa.
Grazie, come no.
Possiamo rifarci anche alla figura che poi è quella fondamentale, cioè tutta la nostra relazione, la novità, quella che ha sconvolto, cioè, tutte le precedenti, sì, relazioni, è basata su questa figura qua, no? Che sembra...
Una figura così è riuscita a sconvolgere.
Sì, qua, veramente.
No, mi rendo conto.
Una cosa, perché tutte le spiegazioni battevano su delle inconsistenze. Io le prime volte che ho letto la relazione di Cera, quando siamo stati coinvolti,
mm-hmm,
che era curioso, no, di avere questo giudizio, ti ho detto che per me andava bene, no? Alla prima lettura.
Sì.
Poi invece andando a vedere, no, un po' in più un dettaglio, la sequenza delle plotte, sono delle cose che non tornavano. Con questa cosa qui, tutto magicamente,
mi ricordo che
è
lei
tornato a posto.
L'altra volta ha detto, per esempio, non si capiva perché scegliere questo sì e questo no per correlarli.
Esatto, esatto. era l'avvocato Pazzo disse un rompitesta, era veramente un rompitesta. Io, mettendo quella sequenza di plot a disposizione di chiunque, no, dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica, credo che ci sbatterebbe la testa. Con questa cosa tutto va magicamente a posto. Sto dicendo le cose, mi prendo la responsabilità, diciamo, di questa determinazione, diciamo, di questa così, convinzione. Allora, eravamo rimasti un
po' di... Sì, e come può un oggetto che non viene visto incidere per effetto del mascheramento su un oggetto più lontano che invece viene visto?
Mi faccio a questa con qualche modifica.
Sì, sì, parliamo dei concetti.
Dei concetti, no. Supponiamo che di avere qui l'oggetto, piccola, anziché avere tutta questa sfilza, diciamo, di uni, ne avesse un numero, diciamo, inferiore. Inferiore quanto? Quello che non consente di dare rivelazione.
Sì.
Se ben mi ricordo, questi uni devono essere almeno 7, mi pare.
Questa è per caso la soglia delle...
La famosa soglia, la seconda soglia, si chiama seconda soglia. Quindi se questa densità di uni, no, non raggiunge 7, sì, ammesso che 7 sia corretto, ma insomma si può trovare quel numeretto, l'estrattore, nella sua logica, non lo considera, è come se non ci fosse. Quindi è una densità inadeguata per dargli dignità di oggetto.
Sì.
Però questi uni qua, ripeto, torniamone un pochino per non consentirgli di essere rivelato, avrebbero creato ugualmente un'ombra, perché questa ombra, come dicevo prima, è un'ombra logica, non è un'ombra fisica, un uno qua, anche se fosse stato isolato, avrebbe creato tutta l'ombra alle sue spalle,
sì,
indipendentemente dal fatto che sia andato in direzione o no. Per cui se c'è una, diciamo, sequenza di uno, un addensamento di uni, che non è sufficiente a dare detezione, però crea ugualmente questo fenomeno qua, si ha ugualmente una modifica della configurazione degli uni, per cui si ha ugualmente uno schiazzamento.
Certo.
Chiaramente, per il fatto che questo non va in detezione, gli uni sono di meno, lo schiazzamento non può essere grosso come i 2 gradi, per intenderci.
Certo.
È un fenomeno, diciamo, più limitato.
Certo.
Però è ugualmente, c'ha ugualmente effetti, anche se apparentemente non c'è nulla.
Sì, sì,
e questo è un concetto importante, perché si vede De Plot nel Radar Marconi, il 12, mi ricordo bene, buttato laggiù, dice, ma come ci è arrivato quello? No? Quindi potrebbe essere questo meccanismo qua, e poi una cosa che, insomma, si va un po' nel film, ma eliminiamo i concetti. Questo meccanismo, noi qui abbiamo fatto il caso di 2 oggetti, ma se ce ne fosse altri, è un meccanismo, diciamo, progressivo, no?
Sì.
Per cui...
Può spiegare questo concetto?
Sto parlando, diciamo, per concetti, no? Perché supponiamo che questo, diciamo, sia tale da non darmi detezione. Mi crea un'ombra. Forse c'è una figura, mi sembra proprio nella mia relazione, perché non è questa, chiaramente, perché non ho fotocopia. Se avesse avuto un altro oggetto qua, no? C'è una figura un po' articolata che, insomma, è difficile anche spiegarla in 2 pagine, però insomma il concetto lo dico a parole facili.
Prego.
Questo meccanismo delle ombre è un meccanismo, diciamo, in cascata.
Guardi, forse la figura 312.
Se la vedo posso dirsi, perché mi sono creato apposta questo caso. Mi sa di sì. Effetti di mascheramento successivi, esatto, è proprio quello. Insomma, lì ci sono scritte 2 pagine, difficile anche da seguire, però la pazienza le può seguire. Quindi questo meccanismo, diciamo, delle ombre, proprio il fatto che è una sull'altra, può provocare, diciamo, delle situazioni quasi imprevedibili, no? Uno piccolo qui che me ne masca una parte di uno qua, che da solo mai avrei visto. Proprio il fatto che ne manca un pezzo, non vedo. Quello a sua volta si proietta sull'altro, per cui per questo, diciamo, gioco delle ombre in cascata si possono ugualmente avere degli spiazzamenti pur non avendo visto nulla davanti. Quindi il radar non ha visto nulla perché uno mascherava parzialmente l'altro, quindi gli ha negato la capacità di uscire. Però l'effetto si vede nella posizione finale in modo vistoso.
Certo, è chiaro. Moltiplicato dal fatto che...
Se io ce n'ho uno solo, l'effetto è limitato.
Sì, certo.
Come hai detto prima. Se però qui ce n'ho più di uno, e sicuramente nel caso dell'incidente chissà quanti frammenti c'erano, diciamo, nella prima parte della traiettoria, possono succedere, diciamo, questi meccanismi, per cui io vedo un plot solo, perché gli altri non li vedo, e quello che esce, diciamo, dall'estrattore, risulta in qualche modo spiazzato di una entità grossa, perché viene fuori da un meccanismo progressivo di mascheramento.
Chiarissimo. Questo, ripetiamo, dal punto di vista concettuale, quindi al di là delle differenze nelle dimensioni, avveniva sia per il Marconi che per il Serenia. Corretto?
Concettualmente sì, con quelle cose che avevo detto, che questi fenomeni, no, erano sempre limitati, no, da quelle ombre che erano ombre corte,
erano ombre lunghe. Erano ombre corte, quindi esatto, bisognava esatto, che avessimo oggetti molto vicini perché...
Esatto.
Chiarissimo. Senta, e sulla base di questo effettivamente lei l'altra volta già ne ha parlato lungamente anche col pubblico, rispondendo alle domande del pubblico ministero, e la scoperta di questo meccanismo che spiegava meglio la posizione di quei plot, come posso dire, ad ovest rispetto alla traiettoria.
Allora, manca a est, il famoso punto 12 ad est.
Ah, il 12, sì, in generale
che rischia. Ovest è quello più incriminato, il famoso 2B, che, no, che c'è tutta una...
Il pubblico ministero le faceva notare, sì, ma vede, questo 2B è correlabile... Qualcuno ha dato a dire anche perfettamente, comunque, è correlabile con i meno 17, meno 12 che sono lontani. Lei, se non sbaglio, ha detto più a correlare con quelli, è corretto, ho capito bene?
Sì, ma non solo questo, cioè,
non solo questo.
Non solo questo, perché, e qui ho sempre detto a tutti, a chi si è avvicinato alle perizie, non dimenticate il Selenia, perché se non ci fosse stato il Selenia, io sarei stato un sentinello meno tranquillo, no? Mm-hmm. Con il Selenia ci ha dato le certezze.
Perché questo? Lo puoi spiegare brevemente?
Di andare ora sulle sequenze di plot.
Prego.
Sarà brevissimo, perché...
No, ma guardi, io non vorrei a fare tutto il
lavoro. No, allora...
Cioè, lei ci ha detto, mi interessa la spiegazione di questa affermazione, per fortuna che c'era il Selenia.
Esatto.
Allora le chiedo espressamente...
No, ma sarà molto veloce.
Chiedo espressamente questo. Come l'analisi dei dati del Selenia ha consentito di avere delle conferme, delle smentite,
esatto,
come ha inciso sull'analisi di quei dati radar Marconi che erano
allora
stati utilizzati nello
per
stato.
Quanto abbiamo detto, il Selenia vedeva me, questa è la 4, figura 8? 4.12 della relazione Giaccari Galati Pardini.
Vabbè.
Allora, questa qui sono riportati, infatti un pochino significativi, la sequenza dei plot visti dall'incidente che corrisponde al punto zero del Marconi,
sì.
Invece l'uno del Marconi, l'aereo già è stato rotto, perché sì, il trasponder non ha risposto. L'uno del Selenia, l'aereo non è ancora rotto perché il trasponder era presente. Quindi questo è quel famoso piccolo asincronismo tra
sì,
il Selenia e il Marconi. Quei pochi frazioni secondo, per quello che dico, riusciamo a localizzare lo scoppio in una forchetta, diciamo, di valori inferiore al secondo. Quindi l'uno del Selenia, no, l'aereo era ancora intero, perché il secondo era risposto. Chiaro? No? Ecco, qui siamo nel piano geografico, per intenderci. La cosa poi, se vogliamo, per ricostruire un pochino meglio, possiamo andarla a vedere nelle due componenti, di distanza e di angolo. Comunque, per ora guardiamo se è sufficiente, se no andiamo a scavare un po' di più. Qui vediamo, quindi, l'uno Selenia, che era da solo, l'euro era ancora integro, quindi lì non c'era problema. Poi vediamo il 2, il 3 forse manca, il 3, ecco. Per quanto c'era stato detto a noi, quando abbiamo preso così la responsabilità di fare un'elezione, l'euro è cascato integro nel senso un pezzo solo, per intenderci. Per cui sarebbe praticamente inspiegabile
come dal 2, se fosse stato veramente un solo oggetto, passare al 3. Dal 2 al 3 ci sono 3 nautiche al mare, forse anche di più, no? Quindi sono 6 chilometri. Quello in 6 secondi avrebbe fatto 6 chilometri, quindi 1000 metri al secondo, no? Quelle velocità quasi da UFO, no? Poi il 4, il 5, il 6 e così via, no? Quindi visti e attribuiti a un unico oggetto.
Quindi dal 3 avrebbe dovuto tornare indietro per andare al 4?
Esatto. No, l'ipotesi è questa, un solo oggetto. Quanto ci avevano detto a noi, certo, la commissione, diciamo, Blasi. Quindi qui non ci si cava le gambe, no? È rompiterra, diceva, certo, l'avvocato, diciamo, Bartolo. Il 4, il 5, il 6, dopo c'è un po' di regolarità, no? Però il 2, il 3 e il 4 mettono in crisi tutte le interpretazioni, se interpretiamo un solo oggetto. Ci siamo?
Sì, chiaro.
Vabbè, noi cosa abbiamo fatto? Quindi, nonostante questa diciamo, statement che avevamo avuto, ho detto, guarda, lì non è un oggetto solo, non può essere. Abbiamo detto che c'è almeno 2, di cui uno è individuato dalla seconda, uno quindi ancora qui l'era integro, il 2 e il 4 appartengono a un ramo di una traiettoria,
sì,
che secondo noi è la parte principale, l'oggetto prevalente, sì, diciamo, sì, il relitto dominante, che ne so. Invece il 5, il 6, il 7 e anche il 3, quindi li abbiamo in qualche modo messi insieme, questi appartengono a un altro insieme di più oggetti, più oggetti di pezzi per noi, frammenti, e tra l'altro cose leggere, che si vedrà meglio sul Marconi, che queste cose, diciamo, galleggiano nell'aria e poi piano piano,
sì,
prendono la velocità del vento, come quando uno butta un pallone, diciamo, in mare, c'è il vento, piano piano accelera e poi dopo si
fa regime. Questo lo dice perché si vedono per molto tempo sul Marconi, anche
il 5, il 6, il 7, il 8 stanno lì, no?
Sì.
Ecco, io qui ho riportato, non so se si vede, questa è la fascia, diciamo, dell'antenna a quella distanza,
sì,
che corrisponde a un certo numero, parecchi chilometri, no? Basta questa distanza qua, leggerla su. Quindi questi punti qua sono in qualche modo, rientrano una fascia di incertezza anche compatibile con i radar, no? Però non c'è una, inizialmente, no? Una componente di velocità prevalente che è risposta. E in ogni caso è una velocità, diciamo, lenta.
Certo. Parla di quella che è indicata come traiettoria 1?
Questo pezzo qua,
sì,
questa è traiettoria 2, questa nuvoletta di flotte qua, no? Invece, ecco, un'altra cosa, il discorso del cane che faceva l'avvocato Bartolo l'altra volta, visti in questo mondo, no? Non è così facile, se invece andiamo a vedere nel mondo del radar delle distanze, si vede che il punto 1, qui l'aereo, no? E il punto 3 praticamente hanno la stessa distanza. Se, è come se avesse un filo legato a Rada, che sta a Roma,
a
Ciampino, quindi questo non è avanzato in nulla in termini di distanza. Può essersi mosso angolarmente, ma non perché si è mosso lui, ma anche un po' perché il Rada poi sbaglia, no? Famoso il discorso che facevo del cane, col guinzaglio. Se il guinzaglio è rigido, non si allontana dal padrone, però rispetto al padrone si sposta, diciamo, sì, trasversalmente.
Sì.
Invece, se andiamo a vedere, questi avanzamenti qua, da 1 a 2 a 4, sono significativi, anche in termini di distanza. Quindi, la energia cinetica, che poi queste cose disse anche allora in Bimbo, non poteva essere questo qui l'aereo, perché è come se l'aereo avrebbe dovuto sbattere in un muro di cimento per fermarsi, inchiodarsi in distanza. Non avrebbe avuto sfogo quell'energia cinetica lì. Pensate, un oggetto che 30 tonnellate, forse anche più, credo, a 800 spiccioli chilometri all'ora in aria, ma chi lo ferma? No? Per cui questo non può essere l'aereo, perché
quei pezzi sembrano fermarsi,
non avanzano più in distanza,
non avanzano più.
Certo, certo. Invece un po' di sfogo ce l'ha,
certo.
Io mi sono fatto dei conti, poi basta, non è essere ferito dei cigni aeronautici, ho fatto fisica anche quella del liceo, ho fatto un po' di conti. Le accelerazioni di questi, meglio su Marconi se si vede, perché di questi flotte qua, dovrebbe essere 4-5G, da 4-8G, sono fatto dei conti un po' grossolani ma significativi, sapete cosa è il G, penso, no? L'accelerazione di gravità, insomma. Per avere quel livello di accelerazione, questo dovrebbe aver sbattuto contro un muro di cemento o contro un altro oggetto grosso quanto lui di punta, per fermarsi. Quindi, il fatto, diciamo, di andare a trovare dove è andata tutta questa energia, non può essere qui.
Sì.
Per cui questa cosa ha messo in crisi abbastanza, l'insegnante ha messo in crisi, qualcuno se l'è cavata, se lei ne ha visto di meno, però sono 31 flotte, se ben mi ricordo, questi ne ha visto 7-8, lasciamo da parte. E invece no, diciamo, il Selenia è quello che dà le informazioni puntuali e che inchioda le condizioni. Vedremo dopo, no? Sovrapponendo le curve, che questo braccio qua e questa nuvola qui la ritroviamo esattamente nel Marconi.
In un numero di flotte maggiori, però
un flotte maggiori
la conformazione.
La conformazione. E questo punto qua, 2, il fatto che il Selenia è stato un caposaldo, andandoci a mettere il meccanismo dello spiazzamento, va a posizionare correttamente il 2B.
Chiarissimo. Le voglio chiedere questo. La posizione di quel punto 2,
sì,
corrisponde ad una posizione dopo che è avvenuto l'incidente, la rottura?
Sì, 2.
Se lei ci ha detto
dopo
prima,
esatto,
il punto 1 di Selenia,
ancora,
ha risposto ancora con
per cui l'aereo
è integro.
Il secondario ha risposto, quindi c'è energia elettrica.
Cioè quanto passa tra un giro d'antenna e l'altro?
Circa 6 secondi.
Circa 6 secondi. Nell'arco di tempo massimo di 6 secondi abbiamo che al punto 2 è successo l'incidente, quindi in quei 6 secondi al massimo...
No, l'incidente è successo intorno all'1, uno più mezzo.
Però voglio dire, ed è chiaro che lei utilizza altri dati anche comparativi per dirmi che è venuto intorno a lui.
Certo, certo.
Io però le dico in astratto, prima che lei ci spieghi quali sono questi altri dati, sicuramente prima del 2 c'è stato un incidente.
Certo,
perché
certo,
il 2
certo,
è successo.
Esatto, esatto.
Perfetto.
Esatto.
Ed è avvenuto in un tempo inferiore ai 6 secondi.
Certo, è arrivato intorno ad 1. Uno.
Le chiedo,
sì,
la posizione di quel punto 2.
Sì.
Secondo il ragionamento, gli studi che ha fatto, può essere influenzata dal meccanismo di mascheramento che ha descritto fino ad ora?
Sul Selenia?
Anche.
Ma qui se un mascheramento ci fosse stato, dovrebbe essere stato un secondo oggetto vicinissimo qua.
Sì.
Ma se non avrei visto il 2 avrei visto l'altro, mi sembra, erano così
vicini,
per cui o vedere uno o vedere l'altro sarebbe stata quasi la stessa cosa. Tenuto conto che qui c'è un errore rada, io non posso giurare che quello è esattamente lì,
certo,
è qui con una certa incertezza.
Certo, quindi una certa incertezza già sul fatto che è lì, e poi non possiamo escludere che se avvenuto l'incidente ci sono due pezzi,
così vicini da rientrare in quell'ambito del mascheramento,
esatto,
quel 2 subisce, oltre agli effetti degli errori radar, anche quelli del mascheramento.
Esatto. Però teniamo conto che questi che sono passati 6 secondi, per cui una parte grossa, diciamo, quella che aveva l'energia cinetica, si è allontanata, diciamo, abbastanza.
È passato un certo periodo di tempo.
Significativo.
Senta, le volevo chiedere adesso questo. Più o meno, per quanto mi riguarda, può dirsi esaurito il discorso di come l'analisi dei dati del radar Selenia, che per molti anni, come lei ci ha detto,
è stato ignorato, quasi messo in castigo,
ci hanno aiutato a interpretare quelli Marconi. Va bene. Le volevo chiedere una cosa diversa adesso, e mi avvio alla conclusione. Voi analizzate tutto il tragitto dell'aereo DC-9 Italia o vi fermaste esclusivamente sui punti, sui top primari dopo l'incidente? Non so se mi sono spiegato. L'oggetto della vostra analisi corrispondeva all'intero percorso, ovvero soltanto a quell'aspetto che sembrava più interessante?
Ma l'intero percorso, l'ho fatto vedere prima, mi sembra una cosa molto tranquilla, no?
Lei sta dicendo?
Sì, cioè dico di cosa
questa parte, ma qui non c'è niente da è una cosa così scontata, diciamo, così pulita.
Ho capito.
Per cui la parte, quella invece l'interpretazione, diciamo, difficile,
era quella,
è quella dopo l'incidente. E poi i famosi plot meno 12 e meno 17 che hanno costituito, no, diciamo, un punto critico, diciamo,
questo ha risposto oggi,
che ha dato luogo alla interpretazione.
Le volevo chiedere se, siccome prima ci ha fatto vedere, mi scusi ingegnere, questo tracciato che ha adesso è quello
Selenia.
Selenia. Prima ci ha fatto vedere quello Marconi.
Sì, lo faccio rivedere.
Che è diverso. Perché lei ci ha detto, se ricordo bene, che il Marconi vedeva di più, ma un po' peggio. Ho capito male?
E qui si vede bene, perché la traiettoria sarebbe stata una retta, no, che passa tra questi punti.
Sì.
Vediamo spiazzati, no, da una parte, diciamo, dall'altra, diventerà significativa.
Senta, lei ricorda, insomma, se se ne è occupato, di verificare, lì siamo, rispetto alla portata del radar Marconi, in una zona in cui la portata è ottimale, in cui siamo al limite, in cui, se lo ricorda, lo sa?
Ma io so genericamente, ma poi mi rilascio quello che dicevo prima, che eravamo un pochino ai limiti di portata, no?
Eravamo
ai limiti di portata. Che sarebbe quel famoso cerchio che ho fatto vedere prima, quel cerchio giallo.
Ho capito.
Però quel cerchio giallo è come una linea di confine, diciamo, nominale, no?
Certo. Che può
e poi può essere cavalcata, no, dall'infiltrato, dall'emigrante,
sì,
e così.
Sì.
Cavalcata anche di molto, perché
in questa metafora leggiamo quello che lei ha detto prima, cioè si può vedere anche oltre.
Certo. Allora, un oggetto apparentemente piccolo, potrebbe essere un pezzo dell'aereo che è molto più grosso dell'aereo intero.
Sì.
Quindi un frammento piccolo dell'aereo può essere più grosso di tutto l'aereo intero.
Lei ebbe modo di esaminare i tracciati radar di Ciampino, i dati radar di Ciampino, anche relativi ad altri aerei, non so, provo a spiegarmi meglio. In quel periodo di tempo, un quarto d'ora prima, un quarto d'ora dopo, mezz'ora prima, mezz'ora dopo, sa se passarono altri aerei in quella zona?
Sì, io mi sono basato sulla relazione Cerra-Blasi, per intendere.
E sa se il modo in cui Marconi li vedeva era assimilabile a questo oppure no?
Ma io non ho fatto un'analisi puntuale statistica, però mi sembravano così ad occhio comparabili.
Comparabili, ok. Un'ultima domanda le faccio. Lei, siccome lo troviamo in altri atti del processo, conosce per caso il metodo cosiddetto di radar tracking per analizzare le traiettorie ritenute anomale rispetto ad altre traiettorie di oggetti conosciuti?
Posso immaginarlo, anche se ciò... Sì.
La risposta è sì. Può sinteticamente dirci in cosa consiste e a che cosa serve?
Così, una nota personale, io ho
contribuito in prima persona a fare molti radar track e quello che sta funzionando a Ciampino. Allora mi scusi la domanda, se lo conosce, cioè, lo conosce e
penso
come,
di essere il più esperto in Italia di queste cose.
Allora chiedo scusa per come gliel'ho chiesto, quindi lei poteva rispondermi lo conosco e come. Enrico, può illustrarselo sinteticamente? A cosa serve?
Il sistema di tracking, poi il multiradar è un concetto, ecco. Tra l'altro, questo, io in quei periodi stavo a Ciampino, io in Giancari, quasi una certa periodicità, perché stavamo lavorando al sistema di multiradar tracking, che ora vedete, che poi è stato implementato e costituisce, diciamo, l'ossatura della ripetizione, diciamo, di Roma. Qui c'è un certo numero, diciamo, di radar che coprono, diciamo, l'Italia sud-occidentale, quindi fanno e riportano, diciamo, le informazioni alla RIB di Roma, quindi a fare il controllo, diciamo, di Roma. Quindi mi sono interessato a queste cose fin dal 1975 e proprio in quel periodo, che ci fu l'incidente di Ustica, andavo periodicamente a Ciampino per dimensionare, diciamo, il sistema di multiradar, che poi dopo è stato implementato e realizzato 3-4 anni dopo, è diventato operativo. Comunque il concetto è abbastanza, diciamo, semplice. Allora, questa qui cosa sono? Sono le sequenze, diciamo, delle localizzazioni ad ogni giro d'antenna che fa il radar, quindi ogni 6 secondi, 6 secondi è il tempo anticipato sopra, se qui c'è un oggetto, lo localizza, quindi lo vede, utilizza queste, diciamo, informazioni, in modo da mettere, diciamo, insieme scansioni successive per costruire quella che si chiama la traccia. E il radar vede una posizione, a questo punto potrebbe essere, no? Fermo, oppure mobile. A livello di una singola scansione non si fa, no? Invece mettendo insieme, diciamo, più scansioni, diciamo, successive, si fa un'operazione intanto di interpolazione. Qui la cosa era facile, che era guardia lineare, no? Sul Marconi sarebbe stata un po' più dura, no? Però il concetto è ancora quello. Anziché dare ascolto ai singoli, le singole localizzazioni, con un processo, se vogliamo, di interpolazione, che poi è un tracciare una riga, quello che io chiedo a chiunque qua dentro, ma anche fuori di qua, l'aereo secondo voi come andava, no? Tutti mi tracciarebbero una riga dritta. Per questo, lo stesso per il Marconi, anche se faceva apparentemente a zigzag.
Siccome il problema, diciamo, lei ci ha detto, può nascere per il Marconi, no? Un sistema di radar tracking,
no, ma in che
aiuta
senso?
A risolvere, no, intendo dire, lei ci ha detto, guardiamo questo,
sì.
È facile vedere la traiettoria,
sì,
no?
Sì, certo.
Qualche problema poteva nascere per il Marconi,
sì,
perché
ma
lo vediamo in qualche modo zigzagare.
Sì, ma diciamo, nei sistemi che vengono poi dimensionati, poi si tratta sostanzialmente di fare delle logiche, no? Per riconoscere l'appartenenza,
sì,
di plot successivi allo stesso, diciamo, oggetto, se qui ci abbiamo degli errori più grossi, queste logiche sono un pochino più lasche, noi chiamiamo finestre di correlazione, no?
Sì.
Dato un punto andiamo a vedere in quell'intorno se c'è qualcosa che gli può appartenere, in base a ipotesi di velocità, per esempio, no? Per cui, in questo caso qua, non c'è, a parte dopo l'incidente, no? Ma in questa prima parte qua, un sistema, diciamo, di tracking, cosa farebbe? Farebbe una interpolazione di queste cose qua, tira fuori un vettore velocità e un vettore, diciamo, direzione, chiaramente l'uscita di questa sarebbe molto più sporca di questa qua, di quella del Selenia. E qui, insomma, buzzola dei numeri, diciamo, i requisiti su queste cose sono avere, per esempio, un'accuratezza di un grado sulla rotta, o 2 gradi. Qui sarebbe un po' dura tirare fuori un'accuratezza di 2 gradi utilizzando un certo numero di plot. Sull'altro sarebbe molto più facile, perché si parte da una condizione di misure, cioè più favorevole, diciamo, più pulite. Però un sistema di tracking qui funzionerebbe bene.
Certo, mi permetta.
Bene, nel senso che non lo manterebbe in crisi, perché sennò, siccome
non
servirebbe, significherebbe in qualche modo dimensionato male il sistema di tracking. Uno deve fare un sistema che va bene
errare è buono, ma anche quello, diciamo, meno buono, no? Certo. Meno buono significa meno accurato.
Certo. Mi scusi, se mi perdoni se le faccio questa domanda senza sapere che cosa le sto chiedendo.
Sì.
Il filtro ottimo di Kalman, sì, le dice qualcosa, nel senso è un sistema, una fase, una procedura che fa parte di questo trattamento?
Il filtro di Kalman non è altro che un algoritmo che in qualche modo utilizza le informazioni, le misure e le accuratezze, diciamo, nominali del radar, del sensore.
Ho capito.
Per cui, in funzione, sapendo queste cose, il sistema, diciamo, di tracking viene dimensionato, ma poi alla fine sono queste finestre, diciamo, di correlazione,
sì,
che sono legate a queste informazioni, chiamiamo a priori. Se io so che il radar è un radar, diciamo, perfetto, andrò a fare delle finestre abbastanza piccole, in modo da andarmi a prendere soltanto le cose utili, perché più che faccio la finestra grande, ci va dentro il buono e il cattivo. Il cattivo, diciamo, è un falso allarme, un secondo, diciamo, oggetto, però, diciamo, il criterio è lo stesso. Una cosa che invece mi preme, diciamo, segnalare è che tutti questi sistemi si basano su una continuità temporale di queste informazioni. Se io qui ti succede, no, che per un certo numero di giri non vedo, il sistema cosa fa? Dice la traccia è morta, è finita.
Ho capito.
E poi magari riparte quando... Però, siccome ho visto molti tentativi, no, di mettere insieme plot che sono distanti 10, 12 scansioni, non c'ha nessun senso.
No?
Facciamo un esempio di La Quotidiana. Se voi siete alla fermata dell'autobus, sapete che passa un autobus ogni ora, aspettate. Se l'ora dopo non passa, aspettate. Se sta lì 14 ore senza passare, penso che ve ne andate, no? Forse anche prima delle 14 ore, no?
2 ore o 3.
No, perché qualcuno ha messo insieme il meno 12, meno 17 e il 2B, sono distanti 14
scansioni.
Che sarebbe le 14 ore della fermata.
Ho capito il concetto, sì, molto chiaro.
Quindi questi sistemi qua di tracking si basano sul fatto di avere una continuità. Non vanno in crisi se c'è un buco di una battuta o due, ma non posso mettere insieme un plot là e uno qua giù, perché rischio ma di mettere in correlazione cose disomogenee.
Senta, mi scusi, ingegnere, ma questi sistemi erano tipici, utilizzati solo a Ciampino, li avete creati voi, li avete, insomma, si utilizzano solo...
Allora non funzionava il sistema tecnico, quando è successo in centro dell'80,
sì,
e stavamo mettendolo, diciamo, in piedi.
Sì,
infatti è un caso, riesco a fare le fortune nell'ambito di struttura di politica, che ci sono questi dati, proprio che stavamo lavorando a Ciampino, il colonnello russo, per mettere a posto, diciamo, queste allora il presidente colonnello Giorgio Russo mise in piedi un sistema, diciamo, di registrazione per poi fare dell'analisi dei dati. Quindi questi, se ci sono questi due tracciati, è perché in quel momento c'era un'attività, non per merito nostro, ma per merito dell'amministrazione della,
sì,
della,
sì, sì,
che allora era ancora Aeronautica, se ben mi ricordo,
sì, erano gli ultimi mesi,
che metteva a punto, diciamo, queste logiche in previsione di una di un sistema di multiradazione, quello che vi ho fatto prima, che ora invece è funzionante,
sì,
anzi questa è...
Ecco, ma io questo volevo chiedere.
C'è una versione numero 2 e così via.
Un sistema di radar o multiradar tracking è tipico del sistema radar italiano o è usato anche in altre parti?
No, no, questo è generale. Devo dire, si usa anche nella difesa aerea.
Ah,
sistemi, diciamo, di difesa aerea, per coprire i radar, una qualsiasi nazione, vengono fatte, diciamo, messi questi ombrelli, dove il radar è un ombrello, e poi messe insieme, diciamo, le informazioni in modo che uno sta in un unico centro e c'ha una situazione globale di quella che è la situazione non solo di un radar, ma di tutto, diciamo, un insieme.
Per quelle che
è
sono
un concetto
sue,
generale.
Per quelle che sono le sue conoscenze, insomma, questi sistemi che stavate studiando allora sono utilizzati anche in altri paesi?
Sì, sì, certo.
Cioè è diffuso?
Sì, sì, certo. Una cosa, forse aggiungo qua... anche se non richiesto, ma un fatto anche questo importante. Proprio perché stavamo lavorando su queste cose e avevamo approfondito molti argomenti, uno importantissimo in questi sistemi è il sistema dei riferimenti, degli allineamenti reciproci dei radar. Se uno qui sbaglia gli allineamenti, un oggetto, un radar lo vede lì, l'altro lo vedrà.
Certo.
Per cui devono essere preventivamente risolti queste cose per evitare lo splitting, questo veramente splitting, diciamo, delle tracce.
Se lo sdoppiamo, il raddoppio.
Questo per dire che ho visto una relazione che non hanno saputo mettere insieme, Rada Zelenia e Rada Marconi, che erano poco disallineati, ma un po' disallineati, sì, e hanno trovato quattro tracce. Quindi le due tracce sono diventate quattro, sono convinto se tra erano tre diventavano sei tracce e così via. Sarebbero stati multipli di due, perché non sono stati, diciamo, in grado di cogliere questo fatto. Invece è fondamentale quando...
Ho capito, la ringrazio, per ingegnere, cui... per me è tutto.
Pubblico Ministero?
Una sola cosa a chiarimento, giudice. Volevo chiedere se oggi ho parlato di 14 celle, mentre nella precedente udienza ha parlato di 15, cioè se oggi intendeva 14 più...
Ma è quello che c'ha scritto là, è quello che c'ha scritto lì, non mi ricordo, forse è 15, perché
no, di solito sono molti... Se oggi era 14 più la prima, diciamo, la motrice del treno, per restare al suo esempio, era lo stesso 15, oppure...
Non mi ricordo, forse è 15, perché di solito... Sono, si va in logica binaria, no? Quindi 2 alla 4 meno 1, dovrebbe forse 15.
Sì, però. No, 14.
Di cosa stiamo parlando?
Pagina 46.
Qua dice pagina 91, dice per esempio sono 15, dice nel nostro esempio sono 15. Io volevo sapere se era lo stesso numero, oggi aveva detto 14 togliendo la prima, oppure...
Quello che fa fede è quello che ha scritto là, io... Comunque questo non sposta di niente, diciamo, tutte quelle considerazioni.
Era, infatti era solo un chiarimento. Grazie.
09. Altre domande?
Presidente, non possiamo fare le domande perché ci rendiamo conto dell'ora, però dobbiamo fare una riserva. Cioè, data ormai la caratteristica di questo esame, noi ci chiedevamo questo: quanto osservato dal test, quello che abbiamo sentito come test, è stato poi oggetto di esame anche da parte di feriti che muovono tutta una serie di obiezioni a queste considerazioni. Quindi noi chiederemo alla Corte la possibilità di riservarci l'esame di nuovo dello stesso test dopo che abbiamo sentito eventualmente quelle che sono le obiezioni che alcuni feriti hanno mosso a queste interpretazioni, se così si può dire.
Perché riservare, dobbiamo... cioè che poi si potrà, ecco,
che noi si possa chiedere lui per chiedere, ma 450... l'obiezione che le è stata mossa è questa, ci sì, spiega sì. Se è questa obiezione. Ecco.
Sì, questo poi...
Senza proiettore.
No, no, ma il proiettore l'ha portato...
Perde ancora di più.
È stato l'ingegner Pardini, ieri è stato contattato proprio per portare, quindi...
Dicevo in termini di celerità dell'esame, eccetera, ecco, perché... Se lei ci dice che potremmo farlo in seguito, se sarà necessario. Però se dovesse porsi questo problema, noi ci vorremmo riservare questo, altrimenti dovremmo ora affrontare anche questo tema, ma ci sembra prematuro, perché forse è bene sentire prima quali sono state le obiezioni che sono state mosse. Grazie.
Senta, mi scusi. Prego. In linea generale, la differenza tra radar primario e secondario per quanto riguarda la precisione del rilevamento, qual è? Cioè il primario è migliore per cosa?
Allora,
quindi
parlo di 180, era considerato il secondario migliore per la distanza e il primario migliore per l'angolo. Per cui venivano fatte una sorta, diciamo, di combinazione, un organo logico che si chiamava combiner, in cui la localizzazione dell'oggetto veniva costituita prelevando per la parte distanza l'informazione secondaria, per la parte angolo l'informazione del radar primario. Questo perché? Perché nel radar secondario la distanza è molto pulita, se vogliamo, no? Perché è un'informazione, è una risposta di un altro trasmettitore che sta a bordo,
non soffre, diciamo, i problemi di propagazione, no, di sezione radar. Quindi c'è un'interrogazione, a bordo c'è un oggetto, si chiama trasponde, e risponde. E questa, diciamo, i fronti di questo ego sono molto puliti, per cui si riesce a cogliere il famoso primo vagone, per intendere, cioè per andare ancora in questa. Invece, per quanto riguarda l'angolo, ecco, e qui ci aiuta questa figura, siccome l'accuratezza dipende dalla dimensione del fascio d'antenna, siccome le antenne primarie, no, sono più grandi, almeno in questa applicazione, di quelle secondarie, l'accuratezza intrinseca del radar primario è migliore. Questo una volta. Oggi nei radar, diciamo, attuali viene stata messa un'altra logica, diciamo, di stima angolare, perché ho confidenza con questo nome, si chiama tecnica monopulse, quindi c'è una logica di estrazione totalmente diversa. Risulta che nonostante questo oggetto qua ci abbia una incertezza angolare di partenza più favorevole, però al suo interno c'ha un'altra logica, quindi l'antenna ce n'ha dell'altra dentro, per intenderci, che consente di cogliere esattamente la posizione dell'oggetto. Si basa un pochino sul concetto della bilancia. L'orefice c'ha una grossa precisione, no, nel misurare i pesi, proprio perché c'ha la bilancia, mettendo i contrappesi, no? Che ci sono dentro qua, anche se non, apparentemente non si vede, due antenne in qualche modo spostate, e ci consente di trovare un punto medio di zero, un po' come quando gli aerei trovano il sentiero di discesa, no? Che è molto preciso, sfruttando, diciamo, uno strabismo tra due informazioni, e trovano il punto centrale. Per cui oggi il radar secondario è molto più preciso sia in distanza che del primario. Quindi il controllo del traffico aereo oggi si fa principalmente con il secondario. Allora no.
Ecco, appunto, ora allora le voglio chiedere questo. Prego. Per quanto riguarda ad esempio le due traiettorie che sono state lì riportate, sì, su quel grafico relativo al radar Selenia,
sì,
allora 412, figura 412, 412. I punti 0 e 1 sono
figura 4
e 12.
Ecco.
Quella lì si chiama.
I punti
0 e 1, sì, sono ritorni di secondario, giusto?
Ma questo in realtà non lo so, perché...
Perché siccome lei ha detto... Lo 0 è sicuramente dovrebbe essere sicuramente secondario.
No.
Perché lei ha detto che l'1 del Selenia,
sì,
l'aereo era ancora integro, no, dice, no, perché era un ritorno del secondario.
Sì, quindi vuol dire che il secondario c'era, allora abbiamo... Per come era organizzata allora, l'informazione angolare viene presa dal radar primario.
E quindi questo... allora l'uno, in quel grafico lì, l'uno, il 19 era integro o no?
Allora, la numerazione è stata basata sul radar Marconi, quindi l'uno del Marconi era già...
Sì. E siccome questa è misura fornita al radar Selenia,
no, allora l'uno del Selenia, pur essendo lo stesso numero d'ordine, ma qui ancora era integro,
quindi era secondario. E quell'uno lì è secondario, è il Selenia secondario o il Selenia primario? Questo
quello lì
capito.
L'angolo è del Selenia primario, perché nella logica di combinazione
l'angolo che lui ha detto,
sì, esatto, ma nella logica di combinazione l'angolo viene attribuito quello del primario.
Perché è più preciso.
Perché è più preciso, esatto.
La distanza al secondario.
E la distanza del secondario, esatto. Possiamo dire che perché ha risposto, quindi l'energia elettrica c'era almeno a bordo.
e tra di loro, cioè anche il Selenia secondario era uno, cioè non so se rendo
l'idea.
No,
allora diciamo,
cioè, ci sono due, l'estrattore sì. a Ciampino
sì.
riportava un'unica risposta associata, cioè la
elaborata. Perché quando c'è primario e secondario c'è un organo, si chiama combine, che pizzica dal primario l'angolo, dal secondario la distanza. Per cui lì, siccome c'era il secondario,
all'uno,
l'angolo sicuramente era quello del primario, l'angolo,
invece la distanza era quella...
Dovrebbe essere quella del secondario, nella logica del combine, però questo non so dirglielo.
Ma allora come si fa a sapere che l'uno del Selenia ancora l'aereo era integro?
Perché c'era il radar secondario. C'era il radar secondario.
Perché c'era secondario.
Sì, esatto. I due uni sono quasi coincidenti, differiscono qualcosa un secondo. Faccio una figurina.
Sì, allora però la distanza sarebbe del primario, l'uno. Dato che era... Cioè, l'angolo del primario e la distanza del secondario.
Sì. L'angolo del primario e la distanza del secondario, esatto.
Quindi l'uno del Selenia, in termini di distanza, riportava diciamo la risposta del secondario.
Dovrebbe essere così, se sono stati riportati, perché questi li ho presi dalla relazione, diciamo, c'era, dovrebbe essere la distanza del secondario e l'angolo del primario, perché c'era il secondario, quindi era integro, e l'angolo era necessariamente, nella logica della selezione, quello del primario.
Però ecco,
sì.
Mi ponevo il problema, se l'uno qui nella traiettoria del Selenia ancora l'aereo è integro, com'è che è andato a finire? Cioè, ecco,
sembra quasi lo scoppio, che già... scoppio è venuto a cavallo dell'uno. A cavallo dopo.
E quindi l'uno del Selenia ancora è aereo è integro, e com'è che è già tutto spostato? Questo vorrei capire. Perché sembrerebbe che già abbia deviato molto dalla traiettoria.
Teniamo conto, sia lo zero, no? Sia lo zero, sia l'uno, come ho detto, non sono punti esatti, no? Lo zero ha una incertezza che è una frazione del fascio d'antenna, l'uno c'ha una incertezza, insomma, qui dovrei mettere una nuvoletta, una cosa, un intorno, diciamo, in cui sta l'oggetto, qui un intorno in cui sta l'oggetto. Quant'è questo intorno? È una quota del fascio d'antenna, so se è chiaro. Abbiamo detto anche in condizioni nominali, prima di tutte le logiche di splitting e di mascheramento, ogni strumento di misura fornisce una informazione che ha un'accuratezza. Nei casi del radar possiamo prendere convenzionalmente che questa accuratezza è un decimo del fascio d'antenna. Per cui se questi qua, abbiamo visto, sono circa 4 chilometri, 4 chilometri come errore probabile, li posso attribuire a questo, e 0,4 a questo qua. Per cui può darsi che questo l'aereo vero stesse qua, questo stesse un po' più qua, e la posizione vera fosse questa. Cioè, tutti e due non è che sono esatti. Cioè, in mancanza di altro uno congiunge punti, però in realtà i punti veri, dove l'oggetto realmente sta, non è detto che siano questi. Sono questi con una certa incertezza, questo con una certa incertezza, quale incertezza? Quella corrispondente alle caratteristiche di accuratezza del sensore.
No, ma siccome la traiettoria, quando abbiamo visto prima la traiettoria del DC9, per cortesia vuoi riprendere quel Selenia, quello del Selenia, che era quello, diciamo, più accurata, appunto, lei ha detto.
Sì, quello, Presidente, quello che ha già, la traiettoria.
Quella lì, quello... Fino a dove arriva? L'ultimo punto, quel punto zero dov'è?
Questo è il punto 1. Questo è ancora il punto 1. Questo è il punto 0.
Ah,
questo è il 0 e questo è l'1.
perché 18, 59, 52 ancora c'è il trasponder, a me c'è scritto qua, io mi sono basato su questo, quindi significa che qui l'aereo era ancora integro. Siccome dal radar Marconi, quindi da lì che si ricava, diciamo, la forchetta dei due tempi.
Ci consente di inserirci, perché forse anche noi non abbiamo capito, forse è la stessa cosa.
Avvocato Nanni è un livello superiore. Invece.
Ecco, allora mettiamo
invece avvocato Bartolo è rompitesta.
Questo no.
Sì, no, era poi.
Se l'aereo è integro al punto 1, questi punti 5, 6, 7, 8, eccetera, che sembrerebbero essere contemporanei, non potrebbero essere lo stesso aereo, oppure è solo un discorso di rappresentazione grafica?
Il primo giro, questo è il giro, due.
No, e non possono essere contemporanei i 5 e 6, cioè, questo il, è chiaramente non
il numero
no, non il, era questo, no, era no. Sembra nel grafico qui che abbiamo la figura 412, sembra che dal punto 0 ci sia poi
comincia a deviare.
Allora, uno degli a sinistra e uno degli a destra, e quindi sembrerebbe quasi che l'aereo arrivi o quello al punto 1 già perché deviato da.
No, però ripeto quello che ho detto, che ho detto a voce.
Ecco, questo io
volevo. Allora,
invece
quando
il grafico più.
Quando abbiamo detto che il radar localizza due coordinate, no? Che vengono piazzate sulla mappa, diciamo, in questa posizione qua. La posizione vera, diciamo, dell'oggetto non è detto che sia questa. Se andiamo a vedere le due traiettorie di prima, quindi quelle a cui faceva riferimento, vabbè, per Marconi c'è poco da dire, andava sbandato tutte le parti, no? Per il Sereni lei dice gli sembrava molto regolare, quindi li coglierebbe il fatto. Quindi questo sarebbe 18, 59, 52 e l'1.
-1 dov'è?
No, ce l'ha, lì ce l'ha.
Il -1?
Ah, lì, beh, qui non c'è appunto.
Allora, siamo d'accordo che 18, 59, 52 nella simbologia selenia è il numero 1. Il trasponder è ancora disposto, quindi l'aereo è integro. E poi c'è lo 0, io non so se è questo o se no, dovrebbe essere questo qua, no? Quindi lo stesso ragionamento, Presidente, se lei va a prendere una qualsiasi altra di coppie, questo tira a sinistra, questo tira. Prego. Ah, scusate. Allora, lei ha preso a riferimento questo e questo qua, in quella scala lì sembra che tiri, no?
Sì.
A sinistra, verso la Sardegna, per intenderci. La stessa cosa potrebbe applicarsi, questo sembra che tira a destra, questo sembra che tira a sinistra, quindi è quella rumorosità, quell'errore intrinseci dovuti al fatto che il sensore sbaglia. Quindi, noi, purtroppo abbiamo pochi diritti, abbiamo due punti soli e in mancanza di altro uno li congiunge, ma.